Lo sapete, noi di Caffè Design parliamo sempre di design. E che c'entra Amazon? Beh, Amazon è un'azienda di design tanto quanto Samsung, Sony o Apple. Oggi vi raccontiamo il branding, i packaging, tutto quello che ha a che fare col design di Amazon. Sigla!
Buongiorno! Bene, ossia, oggi dovrebbe essere il Cyber Monday, per l'appunto, caro Breccia.
Santo.
Santo Cyber Monday.
Comunque
Santo
posso dire che, Monday. Allora, una volta aveva senso, no, il fatto che effettivamente il venerdì c'era Black
Boomer,
Monday. No, aspetta, e poi c'era il lunedì, sì, che, lunedì. Però adesso è tutto insieme.
È novembre, il mese degli sconti.
Ah, ecco.
Che poi si attacca a Natale. Che
di 43 centesimi, se sei interessato.
Però due mesi belli pieni.
Anzi, ho una domanda per Nanni, che è appassionato di tipo logistica, cose così. Secondo te la passione logistica. Secondo te la settimana del Black Friday nasce per guadagnare di più a livello, cioè utilizzare tutta la settimana in termini di comunicazione o dal punto di vista proprio logistico per
svuotare i magazzini?
No, per snellire, non avere un unico giorno in cui parte tutto solo il venerdì.
Ah, anche, certo, sì, gestisci tutto in una settimana, è meglio. Cioè c'è una settimana di delirio piuttosto che un giorno solo di delirio. Perché un giorno solo di delirio in Amazon erano con ma anche la settimana del Black Friday, loro si preparano tutto l'anno praticamente per quella settimana,
certo. Ragazzi, la settimana del Black Friday
hanno dei picchi incredibili, ovviamente. Esatto. Lì non so se è ancora così, quindi magari qualcuno che lavora in Amazon ce lo confermi, se effettivamente ancora è così sentito il Black Friday nelle vendite, quindi si vede un interesse proprio a livello vendite. Mm-hmm. Dici, quella settimana abbiamo fatto più 30% di vendite.
Sì, avrete capito, ma questa puntata la dedichiamo ad Amazon, anche perché appunto ci agganciamo a questa fine di Black Friday. Oggi appunto è Cyber Monday, quindi è finito tendenzialmente. Non ci saranno sconti di nessun genere che andremo a proporre.
Esatto, non vi diciamo cosa comprare, non abbiamo codici sconto.
No.
Andate nel video che sicuramente vi esce al vostro fianco, dove c'è qualcuno, e mi fido dell'algoritmo di suggerimento di YouTube.
Esatto.
E la vostra di là dello schermo o di qua, non lo so, ci sarà qualcuno, diteci chi.
Esatto, nei commenti ci dite qual è la persona che vi dà i consigli del Black Friday, che è nel video qua a fianco, che sicuramente
E ringraziatelo nei suoi commenti da parte nostra.
Esatto, sono qui grazie a Caffè Design.
Meta, ormai navighiamo la piattaforma così.
Bellissimo.
Allora, vai, ragazzi, prego. Prima di parlare di Amazon, voi avete comprato qualcosa?
No.
No, perché in realtà tutti i prodotti che avevo tenuto per questo periodo non sono andati in Black Friday.
Non ancora, quindi, forse.
No, non sono andati in Black Friday.
Allora, io invece no, perché onestamente io compro spesso, sempre più spesso, da Amazon Warehouse. E la differenza è veramente minima.
Sì,
cioè arriva praticamente 4 euro, 3 euro su 150 euro. Mo ho comprato le cuffie nuove, ma le ho prese da Warehouse 2 settimane fa, ho visto adesso e costano uguale.
Quindi c'è solo scritto Gianni.
No, sono proprio identiche. Cioè, costano identico, quindi niente.
Ok, allora partiamo, ragazzi, con la storia di Amazon, perché è una storia chiaramente molto molto interessante. La storia ovviamente parte da questo...
Da un garage, garage.
Parte chiaramente da un garage. Racconteremo la storia di questo personaggio.
Lucida dell'universo.
Era il periodo in cui la Silicon Valley praticamente si basava sui garage. Cioè tutti i garage della Silicon Valley erano il nucleo principale dell'innovazione mondiale.
Bellissimo.
Quindi
Jeff Bezos è una persona inquietante anche da giovane. In realtà la sua attività parte a 30 anni. Ma avete visto adesso quanto si è botulinizzato?
Vabbè, vorrei vedere a te.
Guarda.
Botoxizzato.
E poi è diventato,
botoxato.
E poi adesso è gigantesco. Vabbè, iniziamo con questa cavola di storia. Allora, fondamentalmente era il 1994. Cosa succedeva in quegli anni? Beh, a giovanotti tirava fuori il suo sesto album.
Buffa racconta Amazon, sembra.
Tra l'altro, questo è un bel fun fact, perché Giovanotti usciva col suo sesto album, però era il suo primo album di successo, cioè quello di Serenata Rap,
Serenata Rap.
Positivo, no?
Gli altri 5.
E esce al cinema The Mask, non è la storia di Elon Musk, The Mask.
Infatti è scritto Giovanotti con la G e The Mask scritto come Elon Musk.
The Mask, l'autocorrezione, l'autocorrezione. E film fantastico e Pulp Fiction, erano quegli anni lì.
Pazzesco.
Vabbè, praticamente Jeff Bezos, lui lavorava in un fondo di investimento e analizzando i dati si rende conto che c'era un dato nei suoi computer incredibile. Era la crescita annua di una cosa specifica. Quella cosa si chiamava l'internet.
Pazzesco.
Del 2000%. Ho detto, io con questo internet ci devo fare una qualcosa.
Quant'è il 2000%, Giuliano?
Tantissimo. Cioè, questa cosa non ha senso. Non si vuole.
Sicuramente. Ho detto, io con questa cosa ci devo fare qualcosa. Ci devo lavorare. Praticamente quindi lascia il suo fondo investimento e apre Amazon, che all'inizio non si chiamava Amazon, si chiamava Kadabra Inc. Poi dopo Kadabra Inc. ha detto, vabbè dai, forse cambio. Relentless Inc.
Relentless.
Sì, Relentless. Vabbè, che vuol dire inflessibile. E i suoi amici hanno detto, guarda, forse è un po' ambizioso.
Beh, però Relentless oggi secondo me potrebbe essere tipo una startup di Gianluca Vacchi.
Sì,
cioè,
sì, totale. Però capisci che è un nome ambizioso, come chiama la startup?
Resilienza.
Gli imbattibili.
Sì. Resilienza, ci sta.
Esatto. Comunque adesso, piccolo fun fact, se tu cerchi relentless.com ti rindirizza ad Amazon.
Ah, si è tenuto
no,
il dominio.
Bello.
Sì,
okay, certo. Bello,
vabbè, praticamente decide da subito il suo settore, cioè quello degli e-commerce, però non sapeva nello specifico cosa, no? Quindi aveva un po' di idee e trova nel settore dei libri l'oggetto giusto, perché effettivamente i libri avevano un catalogo digitale già esistente all'interno degli store, all'interno delle librerie, erano comodi, nel senso che erano piccoli, il peso
erano facili da spedire.
Facili da spedire, era diciamo il
parliamo comunque dei libri fisici, libri perché fisici. Era gli anni 90,
sì,
quindi certo. Non c'erano gli ebook.
Sì, era il modo migliore per entrare, diciamo che se avessi iniziato dai computer o da qualcosa di più impegnativo era complesso, sì. Anche perché era proprio da costruire la grande forza di Amazon, oltre al servizio di per sé, era proprio tutta l'infrastruttura, la grande complessità.
Assolutamente.
E quindi nel 98 nasce Amazon, funziona in qualche modo, e nel 98 si buttano in borsa con un valore di $18. Perché vi dico questa informazione? Ad azione, per farvi capire che adesso valgono $180, ho letto oggi. Quindi comunque sono cresciuti tanto, incredibile.
Beh, sono ragazzi, bravi, sì.
Vabbè, fatto sta che nonostante il successo, perché comunque fatturavano, il servizio in qualche modo non andava in positivo. Perché loro fatturavano, ma i costi erano infiniti. È una cosa molto molto divertente che effettivamente se tu ti vedi l'intervista di Bezos, tutti che dicono, i media dicono, ma è la sua azienda, signor Bezos, è incredibilmente in perdita lui. Fidatevi di me.
Ah, dell'epoca, diciamo. Oh,
incredibile,
c'è
una lungimiranza incredibile. Era convinto di questa visione a lunghissimo termine, tant'è che nel 1999, tra l'altro, forse un percorso molto simile a Musk, perché anche lui aveva un successo mediatico molto importante, però tutte le sue aziende erano tutte in rosso di Musk, questo neanche troppo tempo fa, forse 5-6 anni fa, adesso è diventato l'uomo più ricco del mondo, quasi. E questa era la copertina di Bezos. La cosa incredibile è che Bezos in realtà non era così grande, qua avrà avuto 35 anni forse.
Sì.
Sembrava che mi spesi.
Sembrava già molto... perché ragazzi, adesso non prendiamoci in giro. Se tu hai una visione così grande e stai iniziando a gestire un'azienda così grande, invecchi prima. Lavorare tanto ti fa invecchiare, questo sì, è poco sicuro. Cioè, ragazzi, la verità... È chiaro che sembrava un cinquantenne a 35 anni, ma ci mancherebbe. È chiaro anche che mo' si sbotolina tutto, perché ovviamente...
adesso può godersi gli anni che non ha fatto chiuso
vero,
in quel garage.
È vero, quindi, adesso si sta facendo la sua giovane...
Esatto, adesso sta facendo i suoi 30 anni.
Esatto. Comunque, vabbè, piccola parentesi, perché abbiamo citato il Time. Comunque le copertine del Time sono veramente colossali. Cioè questa di Zuckerberg era incredibile. La classica foto,
uomo
per chi ci sta seguendo, foto dell'anno. Ok, fatto sta che qual è stato l'elemento che ha fatto svoltare Amazon e poi, perché ci sta ascoltando, andiamo sul design. È stato il Amazon Fulfillment, di cui io effettivamente non conoscevo neanche l'esistenza. Fondamentalmente lì Amazon si è trasformata da uno store a un servizio, perché dava la possibilità agli altri negozi di utilizzare Amazon come piattaforma. Quindi Amazon gestiva la consegna,
la logistica,
il magazzino, e là sono diventati una piattaforma. Quindi chi voleva vendere su internet lo faceva in modo molto, molto più comodo su Amazon.
Quindi prima Amazon fondamentalmente col business dei libri, sì, prendeva i libri, cioè li acquistava praticamente i libri e poi li vendeva online praticamente, sì. Poi ha deciso di dedicare uno spazio a chiunque volesse vendere roba su internet, banalmente mette a disposizione il magazzino potenzialmente, la logistica e basta, per cui permetteva a tutti di farlo. Molto bravo.
Sì, corretto, diciamo è ancora corretto, oggi corretto. Fondamentalmente uno dei principali fonti di guadagno di Amazon, se non mi sbaglio il 30% dei guadagni deriva appunto dal o il 20, una roba comunque grossa, dalle percentuali prese da tipo Giuliano vuoi vendere, Caffè Design vuole vendere tramite Amazon, noi possiamo potenzialmente mandare tutti i nostri prodotti ai magazzini di Amazon, loro gestiscono tutto quanto, quindi il reso, la spedizione, tutta la vita del prodotto in cambio di una percentuale sulla vendita più dei costi fissi. Questo è il loro uno dei principali modelli di business di Amazon, il 50%, 40% e continua a essere lo store.
Perfetto.
Cioè la parte di vendita di prodotti che loro acquistano come un negozio normale, un e-commerce regolare.
Esatto. Allora, successivo a questi prodotti, poi arrivano AWS, quindi tutto il servizio di server, eccetera, eccetera.
Che ammonta circa il 30%,
sì,
del,
sì, sì, AWS,
quindi è la parte più, una delle parti
una
più
delle
profittevoli
parti più, sì, sì,
di,
sì,
Amazon.
Però poi appunto ha lanciato dei prodotti fisici, che hanno una componente di design molto molto importante. Prima di vederli, volevo chiedere a voi cosa ne pensate del brand Amazon proprio. Adesso noi guardiamo la proprio l'home page,
la
settimana del Black Friday.
Sto scherzando.
Esatto, cosa ne pensate?
Allora, Amazon ha fatto un sacco di redesign, in verità, tutti allora, un sito come Amazon, facciamolo delle premesse,
facciamo
perché un sito come Amazon è uno dei progetti di design potenzialmente più difficili che esistono.
Sì.
Perché qualsiasi modifica che fai varia nella conversione alla vendita. Nel momento in cui loro hanno un tasso di conversione
molto,
quindi
alto,
gente, 10 persone entrano nel sito, 5 acquistano, qualsiasi movimento, qualsiasi modifica avrà come riferimento quel dato. Quindi, detto ciò, è molto stabile nel design estetico.
Certo.
È molto difficile trovare dei redesign di Amazon, potenzialmente è uguale da sempre,
sì,
perché appunto questo è il contesto in cui si muovono i designer di Amazon.
Totale.
L'app invece è diversa, l'app ha avuto molti redesign, secondo me è fatta abbastanza bene,
sì,
l'app, quindi che ne pensi? Secondo me non ha un carattere,
sì,
però è anche giusto sia così, perché è una piattaforma così di massa.
Vero.
Che non capisco come potrei darglielo.
Allora, sono assolutamente d'accordo su questo, nel senso che ovviamente sappiamo tutti, Amazon da un punto di vista visivo è estremamente legato a quel concetto lì,
auto,
quindi di brand visivo è assolutamente insignificante,
sì,
nel senso, però
sì,
è
sì, sì.
Razionalmente, come diceva Nanni, è giusto che sia così, è un prodotto, è un servizio che deve essere di massa, quindi deve essere anche banalmente nelle CTA che usi o anche nel sito stesso, come ti muovi per il flusso d'acquisto deve essere estremamente semplice, estremamente lineare,
sì,
estremamente. Loro si comprarono il bottone, cioè acquista subito, è un,
sì,
trademark
è
di
vero,
Amazon,
vero,
no?
Vero.
Quindi quella roba là sono tutte mosse e strategie utili.
Sì.
Sull'app effettivamente è un po' meglio, nel senso che comunque è. La cosa che però, questo è un dato di fatto, l'abbiamo detto anche spesso in altre puntate quando ci siamo trovati a parlare di e-commerce, eccetera, è che Amazon piano piano, forse con una lentezza che non mi aspettavo sinceramente, Forse perché gli europei e gli occidentali non sono ancora diventati completamente dipendenti dall'Oriente, ma lo stiamo diventando, sta facendo fatica a diventare quello che secondo me è l'attitudine di e-commerce contemporaneo, che è molto più vicino a Temu, che è molto più vicino ad Alibaba.
Parli più di dinamiche di gamification all'interno dell'acquisto.
Esattamente.
Io penso, gira la ruota a un certo punto. Gira la
gamification in questo momento non esiste.
Bravissimo. Io se andiamo a vedere puntate di Caffè Design di 2 anni fa, ok, dove diciamo la stessa cosa, ok, forse col senno di poi mi sarei aspettato che oggi Amazon sarebbe già diventato un pochettino un po' più così. Invece no, è rimasto così. Sarà perché, c'hanno ragione loro, sicuramente avranno più dati alla mano, noi non siamo ancora pronti a quel tipo di esperienza. Quel tipo di esperienza è estremamente invasiva. Sui siti di e-commerce orientali succedono cose continuamente, non sta mai fermo.
Scade ora,
Poi devi considerare anche la percezione che magari Amazon vuole avere. Cioè, forse c'è ancora, se in Asia, quindi tutti gli e-commerce asiatici sono molto più caotici, e quindi è quasi normale, in Occidente forse è ancora visto un po' il pop-up, banalmente, come una forma invasiva di comunicazione.
È verissimo.
E infatti Amazon non ha pop-up.
È verissimo. Forse è legato al fatto che Amazon voglia dare più stabilità rispetto a loro, almeno indice di stabilità, di essere più solido, più sicuro come cosa. E questo però che ti porta a pensare, scusate, faccio ragionamenti a caso, che vuol dire che la maggior parte degli occidentali ancora non è veramente... si sente sicura su internet a comprare, banalmente. Potrebbe essere un altro modo di interpretare la cosa. Chiaramente sto generalizzando, penso a generazioni più adulte che magari non è che sono proprio ancora sicurissime di dare i propri dati online, di mettere carte di credito, di comprare le cose, di aspettare i resi, quelle cose, tutti i meccanismi che ancora non abbiamo digerito a fondo, cose che magari in Asia...
In Italia sicuramente sì, non ti so dire...
In
UK, se così, in Inghilterra,
però insomma mi aspettavo un po' già un po' più di gamification, un po' che ti dà, perché non prendiamoci in giro, è palesemente dove, perché poi, prima o poi anche l'e-commerce dovrà reinventarsi, ok? Cioè, se rimangono così sono vetrine di merda.
E onestamente, uguale, appunto, insomma, per me l'esperienza d'acquisto di Amazon è tra le peggiori. Cioè, è utilitaria.
Beh, però il flusso è un bel flusso.
Esatto, è molto utilitario per me.
Sì, esatto.
Cioè, mi serve X, cerco, compro, aggiungo al carrello, fatto, fine.
Cioè, se ci pensi davvero, schiacci il tasto acquisti, è realmente acquisti.
Però la modalità invece di scouting su Amazon molto limitata. Appunto, oggi c'è il Black Friday questa settimana e io non so cosa comprare. Secondo me è un dato abbastanza grave per un'azienda che durante il Black Friday in qualche modo mi dovrebbe motivare a comprare cose che non voglio comprare. Certo. Invece Amazon riesce a non farlo perché c'ha un catalogo di robe, c'è un suggerimento di merda, cioè a me suggerisce cose proprio
a caso,
in base all'ultimo acquisto. Ma se io l'ho appena comprato, che cazzo me l'ho comprato?
È vero, quella cosa
ridicola. Cioè io mo c'ho le cuffie, cioè mo sono pieno di cuffie, ma l'ho comprate su Amazon, perché me le continuo a consigliare? Non è che me ne compro 10. Cioè,
io quello invece, secondo me, quello il problema più grande dell'home page è che appunto c'è troppa roba di settori completamente diversi.
Esatto.
Ti disorienta.
Cioè, questa home page, guarda, qua del fashion. Ah, scusate, vediamo. Del fashion, del tech. Vabbè, ripetiamo, adesso siamo nella settimana Black Friday, però effettivamente non ti capita mai di scorrere, perché scorrendo trovi delle cose che non compreresti mai.
Non hanno nessun senso, però, non hanno nessun suggerimento.
Allo stesso tempo,
te,
secondo me, la grande forza di questi colossi è che hanno un ecosistema, no? Loro hanno anche Amazon Prime Video. Cerca di buttarmi anche in Prime Video, magari.
Però lo fanno con il banner
malissimo,
principale.
Malissimo. Sì. Cioè, lato proprio UI e anche UX, secondo me l'home page è proprio un caos totale.
Sì. Non so, che sarebbe molto bello vedere i dati, cioè tipo la conversione da home page che hanno. Perché io onestamente non ho comprato mai niente dall'home page, però è un dato mio.
Vai dritto su quello che ti serve.
Sì, entro, barra di ricerca, prodotto, aggiungi al carrello, fine. Cioè, oppure scelgo il scelto da Amazon. Quello funziona per me molto bene come targhettina, come label. Quando tipo devo comprare uno spazzolino da denti, cioè una cosa che non ho riferimenti di brand.
Ah, certo.
L'ho scelto da Amazon, sì, è molto
A proposito di
affidabile.
Questo, bravissimo, è stato un bel punto, che in realtà poi in linea con quello che abbiamo appena detto, un indice di questo atteggiamento qua, abbastanza mainstream, abbastanza sicuro, abbastanza sempre molto neutro, si vede sui microcopi, si vede su tutte quelle cose là, i tasti, le azioni, ma anche sui banner, sono tutti, non hanno veramente personalità, cioè,
no,
per avergli scritti un compiù, cioè, probabilmente non c'è nessuno che si applica a scrivere i microcopi,
ma
cioè, sono,
non sono, cioè,
sono, sembrano quasi infallibili, nel senso che
sì,
sono giusti, cioè, non ti dice niente di più di quello che ti deve dire, senza personalità, diciamo così. Tuttavia, non so se è il momento giusto di parlarne.
Dimmi.
Amazon, come appunto servizio di acquisti, ecco, come e-commerce gigantesco, fa un bel lavoro di branding su tutta la parte di advertising, secondo me. Cioè che lo umanizza un po', rispetto a quello che è effettivamente la piattaforma. Ci sta, meno male, perché altrimenti sarebbero, cioè, sarebbero completamente inutili, cioè, in quanto brand. Però sulla parte di advertising, secondo me, si è sempre distinta, nel senso, cerca di metterci sempre un po' di umanità a un servizio che alla fine, non prendiamoci in giro, è un servizio di logistica. Cioè, loro che fanno? Prendono i prodotti e te lo mandano a casa, nel magazzino te lo mandano a casa, tutto qui. È facile, cioè è facile. Loro, secondo me, hanno inventato un modo di costruire storie rispetto a questa cosa qua, al fatto che tu aspetti un prodotto, al fatto che il prodotto magari ti serve a qualcosa di specifico, ti ricorda l'infanzia. Questo stiamo avendo adesso l'ultimo spot di Natale, delle vacanze di Natale di 2023 di Amazon, che prende queste tre vecchiette che vedono questi bambini che scendono con lo slittino e si ricordano della loro infanzia, scendere con lo slittino, tutta la storia mega romantica, poi alla fine c'è una delle tre amiche che compra lo slittino alle altre e alla fine finisce che da vecchie si fanno la slittinata come delle
femore
pazze.
Rotto.
Femore, la storia vera è che poi si sono rotte tutte. Però invece no, quindi è molto romantico, molto bello ed è Amazon.
In CGI
no?
Fatto.
Sì, fatto in CGI. Quindi è come la narrazione solida di Amazon, è Amazon che ti permette di accedere, di avere accesso alla tua storia di vita. Quindi è un enabler di possibilità di ricordi e di emozioni
che
è
incredibilmente
bello.
Anche quello di AWS dei server,
cioè,
quindi veramente loro hanno un unico scopo,
forse la loro mission totale è quello.
Però effettivamente poi sono d'accordo con quello che diceva Nanni, il brand manca di identità proprio visiva
totale,
sì. potrebbe essere il coso degli slittino dei caschetti
totale, sì. Cioè, allora recentemente poi io ricordo dei packaging diversi. Secondo me il packaging di adesso è abbastanza riconoscibile, abbastanza minimal, però anche qua secondo me...
Ma però ti faccio una provocazione a tutti e due, giustamente, no? Pensate a essere un brand che colleziona tanti brand, tu forse dovresti essere, cioè lui è un collezionatore nell'e-commerce di altri brand, di tante altre cose, forse non è giusto essere un attimino un po' passo indietro in questo?
Beh, sicuramente sì, però adesso loro non sono gli unici e-commerce, voglio dire.
Vero.
Sì, forse così grandi, così generalisti, sì, però... Cioè,
no,
Zalando,
non sono d'accordo,
cioè,
esatto, non sono d'accordo, perché ci sono
ragione,
grandi agglomeratori a Zalando, Asos... Giusto.
Quelli brutti,
ci sono tanti
anche,
certo. Tipo Zalando ha una personalità importante,
cioè,
come brand
Zalando,
è molto più figo, totale. Sì. Non
molto, però decisamente più piccolo di Amazon, cioè ricordiamo sempre le scale,
infatti boh, sì, in effetti sì, non so, certe volte appunto quando sei, forse la pigrizia è quella,
però ad esempio, no, tu hai mai provato a comprare l'iPhone sul coso di Amazon? Cioè,
no.
Sembra quasi, cioè, su Amazon, se tu ti compri l'iPhone, no.
Sì, è vero.
Un pacco, cioè dici, ma sicuro che c'è l'iPhone dietro? Perché non si è abituato a acquistare quel tipo di oggetto con quell'esperienza, e quindi c'hai sto telefono con scritto 1004, compra, cioè vedi, sembra...
Sì, e non sai neanche...
Guarda, vai sotto, quando c'è la parte che in teoria l'ha creata Apple, quella,
sì,
ti danno degli strumenti che sono tipo la paletta e il secchiello per un web designer, dove puoi mettere 6 immagini in fila e basta, no, dico la parte su.
Vabbè,
no.
loro anche,
cioè,
neanche male, perché loro hanno questa...
Sì, c'è loro,
sì,
però,
ma stai parlando di Apple, capito? Di chi... di questa roba qua se ne
però
fa.
Però vedi che questo ragionamento va incontro a quello che abbiamo detto prima. Non, alla fine forse non ci si fida così tanto di Amazon, perché se noi, cioè io sono d'accordo con te, mi sposo, abbiamo timore a comprare un prodotto che costa, su Amazon, tipo nel senso che dici che un po' ti viene il dubbio, no? Dici, ma forse, ma siamo sicuri che è quello giusto? Perché poi hai sentito storie che magari sono vecchissime del
certo,
primo
e poi parli, e poi parli di iPhone, però metti appunto, vai giù, sì. Cioè se vai giù, cioè a un certo punto c'è un momento dove fa la descrizione del prodotto, vai giù, che quella è la parte che odio di più.
Stiamo
di Amazon, quella, quella in basso a destra, in basso a destra lì, è terribile, cioè ti dice,
prodotto, sì.
Ti dice delle cose, cioè fa paura,
che poi non sempre
non c'è nulla lì dentro, certo, sì. Però vabbè, fatto
detto ciò, sì,
è strano, è strano che ci sono tante informazioni, non c'è gerarchia, non c'è, cioè proprio un muro di informazioni.
E poi guarda il titolo, guarda il titolo di questo, esatto, di questo prodotto. Noi stiamo vedendo un rasoio che però non c'è scritto proprio rasoio Philips, si chiama, il titolo è Philips One Blade Original Hybrid Face più Body Refinement Barba. Cioè evidentemente c'è una sorta, ci sono delle regole su Amazon che appunto chi crea chi posiziona questi prodotti sa e deve rispettare di conseguenza.
QP2824/30, cioè capisci?
Sì,
cioè,
c'è qualcosa che non capiamo.
Dici,
che
ed
fa
è
parte
Philips,
delle...
cioè sì, è Philips, sì, quindi sì, il top comunque dei...
Avete menzionato Zalando, che io sono un grande fan di Zalando. In effetti, se paragoniamo questi due...
Puntata universi, su Zalando a 100.000
like. Magari, no, esatto. In effetti sembra che rispetto a Zalando Amazon sia fuori controllo. Cioè, sia il selvaggio West. Che tutti possono mettere roba senza che ci sia davvero un filtro quasi. Ognuno fa il cazzo che gli pare. E un macello.
No, per non parlare appunto dei filtri di Amazon. Cioè, Amazon non ha i filtri,
sì,
c'è così tanta roba. Io capisco che è complesso, perché appunto hai un milione di persone che inseriscono i prodotti, cioè è difficile, non sto dicendo è semplice, però cazzo, è Amazon, cioè il filtro di Amazon penso sia la cosa che funziona meno. Cioè,
sì, no, non esiste, non esiste.
Beh, sai qual è questi casi? Ricordo la puntata che facemmo tra Trenitalia e Italo, che non c'ha competitor, cioè che cazzo è il competitor di Amazon? Cioè il competitor
di più,
vero di Amazon.
E ti dirò di più, tu lo sai perché tu hai vissuto in Asia. No. In Asia i competitor sono ancora peggio. In Corea ce n'era uno, adesso non ricordo il nome, Naver, una roba del genere, che è il Google coreano, ed era terribile, era proprio bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo.
Però i loro competitor sono questi qua, queste, cioè entità.
Beh, però non è vero, perché Amazon, il competitor di Amazon per la parte fashion è Zalando.
Sì, cioè,
perché infatti c'è Amazon, poi hanno cercato di fare il servizio Amazon Fashion,
vero,
che è quello là che tu ti prendi tre vestiti, te li prendi a casa e poi dopo, cioè loro cercano di fare con il service design, rubare, cioè cercare di apparare, si dice a Napoli, come si dice in italiano? Come dite voi in italiano?
Mettere a pari,
okay.
No?
Di sì, esatto,
rimediare,
di compensare alle lacune della UX con il service design, perché se ne escono con delle dinamiche interessanti, quindi chiaramente sentono il peso, tipo oggetti per la casa sentiranno il peso di IKEA per il furniture, infatti hanno Amazon Furniture. Amazon
sul tech magari ci sono i piccoli tech, il medio, un euro, locali, che comunque
certo. Quindi nei vari settori c'è qualcuno che gli ruba, che gli sgraffigna, che gli sgranocchia le quote,
assolutamente,
quindi...
No, verissimo, verissimo. Però d'altronde nessuno fa tutto l'amore di lavoro che fa lui, cioè quindi è chiaro che sei un po' pigro magari nell'innovare completamente il tuo modo di fare.
Ti ho detto, secondo me loro si trovano in una situazione di una complessità così grande dove cambiare qualcosa è più un rischio che...
che non gli conviene, sono d'accordo, cioè, probabilmente sì, anche perché sono cose complesse, va bene, molto
allora,
bene.
Allora torniamo al prodotto, praticamente Amazon crea un dipartimento per il prodotto industriale che chiama Lab 126.
Come la Fiat o come Franco.
Sì, esatto, 126, vi faccio vedere che si presenta così terribile.
Esatto, cioè la passione proprio,
cioè il loro laboratorio di design si presenta in questo modo, è la cosa più brutta del mondo. E dall'altra parte, adesso non ricordo perché ne avevamo parlato in altre puntate, però il dipartimento di design, vi lo ricordate? Di Meta, come si chiama? Aveva un nome fico, particolare. Comunque, vabbè, loro lo presentano come un dipartimento a sé stante, ma è completamente diverso. Adesso non ricordo bene il nome, era tipo The Super Team, una roba del genere. E ti fa capire che gli altri le cose le riescono a fare in modo come dovrebbero essere fatte. Vabbè, praticamente questo Lab 126 si occupa dei primi prodotti hardware, che sono quattro. Allora, il primo è, li chiama Project A, Project B, Project D, Project C e Project D.
In amore, c'è cioè proprio amore.
Che love! Sì.
Allora, il Project A era il Kindle.
Bene.
Ok, che conosciamo tutti.
Quindi, trasformare i libri cartacei in digitale e avere un dispositivo che supportasse la lettura.
Bene.
Il Project B era il Fire Phone di cui abbiamo parlato.
Fortunatamente.
Ce lo siamo dimenticati tutti, grazie a Dio.
Ok, poi il dispositivo C, tecnicamente nel 1990 qualcosa, doveva essere un visore VR, ma chiaramente era troppo presto. Il Project C, questo VR, diventa l'Amazon Echo.
Ok.
Quindi è comunque un'interazione diversa, è un'interazione nel mondo fisico, e dove c'era solo la voce. Ok, prima di passare al prodotto, Lab 126, secondo voi per cosa sta il nome, lo sapete?
La Fiat.
Il Civico?
No, praticamente 126 in realtà sono 1 e 26, che sono due lettere dell'alfabeto. La 1 è la A, e la 26 è la Z, dalla A alla Z, Amazon. B? Finalmente.
Mamma mia, ma quindi dai, anche carino, ma quindi anche Franco 126 per
se sono Dio.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Poi la Fiat
sì.
126
sì sì dalla alla Z.
Tutto ciò che ha 126 è così.
Sì, penso che questa sia la lettura universale. Vabbè, fondamentalmente poi
ma 26
lanciano...
include i caratteri stranieri tipo XY. Beh,
no certo, penso che sia alfabeto inglese americano.
Quindi
vabbè,
l'Italia è 126.
Il primo prodotto 121. È questo Amazon Kindle, che aveva la grande rivoluzione di trasformare i libri in digitale in modo che potevano vendere ancora più facilmente i libri
senza spedire,
snellire la distribuzione eccetera eccetera. Il primo modello era questo, io non lo ricordavo minimamente, non so per quale strano motivo, ma aveva una tastiera QWERTY.
Così lo scrivevi il libro,
scrivere il libro,
potevi scrivere la tua parte di
non
libro,
capisco minimamente. Aveva un lato dove probabilmente c'era dava più era più facile impugnarlo, c'erano anche due tasti gigante scritto pagina successiva e indietro.
Forma, scusami,
strana, cioè, sì,
è una
sì.
Forma bizzarra.
Però questo ti fa capire anche che l'identità di Amazon ancora non esiste, perché se noi andiamo avanti vediamo che la tastiera rimane, ha delle iterazioni diverse, diventa tutto un po' più stondato e poi diventa, vediamo il modello attuale, diventa una sorta di iPad,
però,
che è quello che conosciamo adesso, senza tasti, tutto touch.
E ti posso dire che però il Kindle è un gran prodotto di Amazon, perché fa esattamente forse quello che cercava di dire Giuliano prima del contenitore neutro, e è molto bello che un dispositivo che ospita poi una storia, un racconto, un libro, sia così discreto. Quindi io sul Kindle ce la vedo bene questa umiltà di prodotto. Sull'Echo assolutamente no, quando passeremo all'Echo
sì.
Cioè quello mi fa proprio rabbrividire.
Allora, sì, forse hai ragione, forse
quanto
hai ragione.
È triste,
è importante.
Invece nel Kindle invece l'apprezzo,
in effetti è vero,
cioè, apprezzo il fatto che sia buttato in una borsa e dici è un cazzo di reader, non me ne frega niente. Quello che mi interessa è la storia, cioè focalizza tutto lì dentro.
Verissimo, sono d'accordo. Anche perché comunque stai leggendo un libro che ha una storia,
sì,
magari avere un oggetto che è completamente
esatto.
Cioè va in controtendenza con quello che stai
banalmente,
leggendo.
Banalmente, immagina di leggere un libro, un romanzo d'amore su un Kindle fatto da Teenage Engineer, ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
Dove per cambiare pagina devi girare una manovella,
tutto d'acciaio con magari dei cosi, è più figo, però magari ti cambia l'esperienza di lettura, quindi lì
ci sta,
lo apprezzo.
Tra l'altro, mio preferito, una delle iterazioni più belle, siccome era questo qua, si chiamava Kindle Oasis, fondamentalmente era asimmetrico e una parte effettivamente aiutava, era più pesante dove c'era la batteria, però aveva un'impugnatura che siccome era più ergonomica, molto molto interessante. Poi come abbiamo detto
sembra molto il Remarkable.
Sì,
si
sì, Remarkable. Sì.
Facciamo una puntata su Remarkable. No. Solo se Remarkable ci manda un Remarkable.
Ai 100.000 mi piace, mi raccomando esatto. Ragazzi, iscrivetevi e lasciate
iscrivetevi a Remarkable. Se vi iscrivete a Remarkable noi facciamo.
Ma sai quanti non sono iscritti? Il 60%.
Che, sai che vuol dire, Giuliano? Però. Che vuol dire 62%? Su 10 persone?
Sono tante. Sì, sì, dai.
Allora, rubrica Giuliano e le percentuali.
Giuliano, allora, i numeri potrebbe essere.
Vai, vai, vai.
Dopo del Firephone abbiamo già parlato in un'altra puntata. Abbiamo beccato la pubblicità, Nanni.
Vabbè, la pubblicità.
Che fa?
Eh no, non mi piace.
Ma se diciamo iscriviti, cioè, allora ci sono dei rumor, approfittiamo di questo momento buio per dire, ci sono dei rumor che dicono che praticamente se io dico iscriviti si illumina il bottone iscriviti.
Oddio, che cosa?
No, 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 no.
Se metti mi piace, se dici metto mi piace, ci dovrebbe illuminare il bottone con il like.
Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
No, non penso, non penso.
Una volta sola, va bene. Quindi questo è un fatto. Diteci se è vero.
Esatto, diteci se è vero. Mi piace. Se è successo, è incredibile.
Metti mi piace.
E del Firephone, ti ricordi, Giù, quando ne abbiamo parlato?
Ne abbiamo parlato nella puntata dei fallimenti tecnici.
13 settembre.
Adesso la data non me la ricordo.
13 settembre.
Però, sì, ecco, 13
vediamo
settembre.
Qua con il mio account YouTube Premium. Fatelo, ragazzi. Allora.
Che cosa?
Allora, guardate, il Firephone era un telefono molto avanti, non aveva l'identità di cui abbiamo parlato fino adesso, non c'era l'identità, però aveva delle innovazioni tecnologiche veramente, veramente interessanti, utilizzava i sensori.
Aveva la mappa.
Recuperatevi la puntata sui fallimenti delle grandi aziende. Sì. Andiamo però all'Echo, all'Amazon Echo. Echo.
Cos'è l'Amazon Echo? Descrizione sintetica
Amazon
del
Echo
prodotto.
È fondamentalmente, e questa è la sua prima versione, adesso è l'hardware dell'Alexa, diciamo, no? Però prima
è
il corpo di Alexa.
Cioè l'assistente virtuale, l'assistente di Amazon.
Esatto, è la forma fisica dell'assistente virtuale. Però, leggendo un po' di interviste, loro quando l'hanno lanciato non avevano alcuna idea di cosa diventasse. Loro lo volevano lanciare, però veramente non avevo neanche troppa fiducia su questo assistente.
Sì. Ma
io direi avevano ragione.
Però scusami un secondo, passo indietro. Quando esce Echo,
sì,
come eravamo messi come società con gli assistenti virtuali?
Indietrissimo. Era
che canzone usciva di Vasco Rossi?
Era il 2014, circa 2014, che iPhone c'era? C'era già il 4S?
Era il 2014, quindi...
Sì. Scrivi iPhone? Perché il 4S era il primo iPhone con Siri.
Secondo me 6, ci sta. Questo può essere. 2014 noi siamo fatti della triennale. Può essere, sì.
Ok, Amazon Echo. Ok, fatto sta che io ho letto un po' di interviste, dicevano che era tra i primi assistenti al mondo, quindi era una roba completamente nuova.
Comunque, esatto, era tra i primi, no?
Sì,
cioè,
l'estetica, che per chi ci stava vedendo anche, è una sorta di marmitta praticamente in verticale. Era una mitragliatrice, aveva un senso. Loro, dal momento che non c'era un'identità, non sapevano cosa fosse questa roba qui, la cosa più naturale per loro era farlo diventare una cassa,
certo.
Era uno speaker,
certo.
E tra l'altro era così lungo perché non c'era grande intelligenza artificiale, quindi dovevano tenere separati lo speaker dal microfono, quindi il microfono era in alto e puntava verso l'alto e le casse puntavano verso il basso, altrimenti quando andava la musica
e ti dirò,
non si sentiva.
Questo prodotto qua c'ha un dettaglio che poi è anche negli attuali Echo, se non mi sbaglio,
sì,
che è quello della luce. No, la
che
luce da dove viene, no, da dove viene l'audio si illumina più
vero,
forte.
Vero, sì,
no,
sì,
c'è
sì.
Quel ring, ha un ring luminoso sopra. Se tu gli parli da destra, c'è un punto in cui è più forte da destra. Quindi
sì,
si vede che
bello,
sta capendo te.
È,
no?
Bello,
è molto figo come dettaglio.
Sì,
e questo mi fa pensare quanto poi appunto è facile criticare questi prodotti, magari dal punto di vista del design, ma magari là dietro ci sono dei design fenomenali,
sì,
e dicono troppa personalità, meno personalità. quando gli fanno le revisioni fanno tipo meno personalità, meno e gli tagliano tutto. Quindi cioè, ci sono delle chicche fighissime, la griglia, la finitura, cioè sono prodotti realizzati da veramente fighi con chicchette, però in un polpettone di sterilità,
sì. Sì.
Cioè, quello un po'
poi col tempo, quella era la prima generazione, è diventato così, sono su un sito che è scoppiato completamente, cerchiamo Echo, questa era la terza generazione, era
sì, poi fondamentalmente sono passati dal dispositivo ultra tech che era questo assistente virtuale ad includere il tessuto, che comunque nel contesto domestico c'è stato un momento di svolta, che penso sia stato quello di Google,
direi,
quando ha introdotto i tessuti all'interno dei prodotti da casa,
certo.
Perché evidentemente Google ascolta i designer, non come Amazon. Al designer di Amazon, ribellatevi e fate uscire le cose fighe che fate.
E questo qua era un bellissimo prodotto,
e
perché
hanno introdotto il tessuto.
Utilizzava il tessuto non solo come elemento effettivamente di estetica che in un ambiente casalingo poteva funzionare, ma soprattutto nascondeva tutta la componente tecnica, quindi nascondeva le griglie, nascondeva i microfoni, era un elemento molto di design veramente figo. Sì. Poi in particolare questa generazione, la terza generazione, come vedete, né in quello più grande né in quello più piccolo, era molto stondato, funzionava, era veramente veramente bello. L'ultima versione è poi ha cambiato completamente, è diventata una sfera, anche qua in un tentativo di trovare una propria identità, quando in realtà anche qua rimane un prodotto estremamente neutro. Io ce l'ho a casa, ne ho un sacco a casa.
Non so, anche perché date il Black Friday è il momento in cui te lo devi comprare per forza.
Beh, sì, per forza.
Perché tipo ti arriva a 7 euro.
Ne ho veramente un sacco, però devo dire che la UX, ma come quelle di Google, è terribile. Terribile perché ha dei pulsanti in alto touch, piccolini. Poi se cammini, io ce n'ho uno per terra, se cammini senti in qualche modo la vibrazione e si spegne. Quindi
non lo mettere per terra.
Sì, è un casino. Secondo me proprio l'interazione, quella parte dei tasti va rivista. Comunque potrebbero esserci miglioramenti importanti. Hanno lanciato...
c'è anche da dire poi la riconoscibilità di questi dispositivi, esatto, con l'Eco Pop specialmente. Nel momento hai detto, prima sono passati da quel disco da OK,
sì,
fondamentalmente, alla palla. In quel momento lì era disco, era cilindrone, cilindrino, mm-hmm, disco da hockey. Disco da hockey è uscito quello di Google.
Sì.
Google era pancake, tipo un pancake.
Ce l'abbiamo lì,
proprio un disco ancora più bombato.
Era una roccia.
Effettivamente lì nasce il problema di riconoscibilità, no, dei due dispositivi. Sì. Faccio la palla. La palla però poi la fa Apple. E quindi esatto, Apple guadagna la riconoscibilità. Quindi diciamo che il problema di essere... neutro esiste,
certo,
cioè non è un problema che ci inventiamo noi, diciamo questo è neutro, esiste anche dal punto di vista strategico, no, di un brand, che infatti adesso hanno fatto una palla tagliata, stanno cercando la loro identità, chiaramente, perché cambiare forma a un prodotto è un costo altissimo,
sì,
ed è già la quarta che cambiano,
sì,
quindi
sì. Sì, da una parte chiaramente loro ogni 2 anni di solito aggiornano, dall'altra parte non c'è per questo tipo di prodotto l'esigenza di cambiare per forza. Sicuramente quando introdurranno, immagino nei prossimi 2 anni, un ChatGPT, mm-hmm, quello che è la loro versione, e magari hanno bisogno di una componente interna un po' più impegnativa a livello hardware, allora lì presenteranno un'altra versione.
Sì, diciamo però che per oggi il motivo di cambiare è semplicemente la riconoscibilità domestica,
certo,
il fatto che io passo
arriva a casa tua,
per casa di Giuliano e dico ah, Giuliano è team Amazon,
certo,
perché
certo,
comunque ormai c'è un po', no, la trinità.
Sì.
Cioè, o è Google, vabbè, o è Apple, o è Amazon.
Totale.
Cioè,
comunque
resta comunque il migliore quello di Amazon, secondo me.
Sì.
Attenzione.
No, l'utilizzo dell'assistente in sé, sì. Esteticamente,
no,
mi
però,
io
però,
li trovo tutti e tre inutili, raga.
Sì, no,
cioè,
però giù meglio, semplicemente perché quello che abbiamo noi abbiamo il Google,
sì,
ma in studio è completamente
deficiente. Però ci hanno detto, ci hanno cazziato quando l'abbiamo detto questa cosa. Ci hanno detto che noi non l'abbiamo mai sincronizzato con le nostre 3 voci.
No,
quindi effettivamente è sincronizzato,
Nani,
con una voce,
no,
lo usiamo con 3.
No, a volte diciamo veramente,
no,
cose...
Okay, non cercami una cosa, non capisci un cazzo.
No,
cioè,
ma diciamo cose semplici, cioè metti la radio e dai errore.
Vabbè, non diciamolo adesso perché sennò...
No, esatto, dai errore. Ma io a casa che c'ho Amazon, anche quello è veramente stupidissimo. L'app, che è il servizio, è lo strumento per gestire tutti gli Echo in casa... A livello proprio di UX è terribile, è terribile. Alcune cose sono buggate, è veramente agghiacciante.
Quella di Google è molto bella.
Il livello è veramente, veramente basso. Per fortuna, che in soccorso sta arrivando il nostro amico e fratello, Panos Panay, qua.
Pano, amico e fratello.
Panos Panay.
Thanos Spanay.
Era il chief product officer di Microsoft. Diciamo che se Microsoft negli ultimi 10 anni è diventata a livello di design così importante, è grazie a lui, perché lui ha rivoluzionato tutti i prodotti Microsoft dalla parte di hardware, dalla parte di software, tutti i servizi, ha fatto un lavoro
ha contribuito a far diventare i prodotti Microsoft desiderabili, esatto. Sia con il modo in cui li presenta, sia il modo con cui sono fatti, quindi tutta la parte un po' più va meno tech savvy, sì, del prodotto industriale. Lui è andato sulla desiderabilità e quindi speriamo faccia un bel lavoro in Amazon.
Esatto, si è spostato in Amazon e adesso evidentemente avrà detto: sentite, io ho fatto di tutto per Microsoft, Microsoft continua evidentemente a non vendere quanto speravano. Perché comunque
si spera sempre al massimo. Sì,
il percepito ancora di Microsoft, mi dispiace, a designer non è ancora.
Comunque non è un lavoro facile, non basta un decennio inventare un brand da zero così. Spero non l'abbiano cacciato, che se ne sia andato solo perché Jeff gli ha cacciato più grano in faccia.
Sicuro ha messo la villa e la barca malissimo.
Sì, vogliamo proprio dirla tutta, ma tra l'altro questa conferenza qui di 2 anni fa è incredibile. Tra l'altro, se proprio vogliamo dirla tutta, non è manco colpa sua, perché il problema di Microsoft rimane lo stesso, proprio l'affidabilità a livello di software, perché se ci fosse stata quella componentistica, quell'affidabilità di software, il prodotto sarebbe volato nello spazio. Magari avremmo cambiato anche noi.
La community di Microsoft è il problema di Microsoft.
No, non è vero, non è vero.
Ma tu la vedi la community di Apple? La community di Apple, anche se Apple fa cazzate, sono tutti rapati ugualmente. Com'è possibile sta cosa?
Guarda che dietro al mondo Surface...
Ma come non è vero?
Non è vero, questo è quello che
si ha molta pretesa tecnica da Microsoft. Se
ma considera pure da Apple, gli hanno fatto levare la touch bar.
Ma ho capito,
gli hanno fatto levare la touch bar, gli hanno fatto rimettere l'HDMI.
Ma l'entusiasmo lo vuoi mettere? Cioè, paragonale mio entusiasmo. Percepito, poi.
Serve della coolness. Va bene, abbiamo chiuso, arriviamo all'ultimo prodotto che hanno annunciato... annunciato pochissimo tempo fa, che probabilmente farà parte del futuro di Amazon. Amazon chiaramente ha lanciato tanti prodotti, ha lanciato Amazon Fresh, mille altri prodotti che non abbiamo citato. A livello hardware c'è stato questo qua che si chiama Amazon Astro, che farà parte secondo me di tutto quel settore della robotica, che sicuramente
siamo pronti per accettare
futuro, e potenzialmente potrà essere anche il futuro dell'Echo. Quindi magari fare l'Echo che ti gira per casa con un drone o con le gambe, non lo so.
Esatto, questa qua potrebbe essere un'ottima occasione per Amazon, come per tantissimi altri brand. Se questa roba qui dei robot dovesse prendere piede, sono abbastanza certo che succederà, per finalmente magari avere una personalità. Perché qua tu stai dando un corpo a qualcosa e banalmente
è
avere le ruote, avere i piedi, avere le braccia, le mani. Magari parlare anche in maniera diversa, perché puoi settare con l'AI, con qualsiasi altra cosa, dei linguaggi differenti, non essere completamente neutro, potrebbe essere un modo di esprimersi come brand effettivamente molto interessante, bello.
Però questo prodotto è la sintesi perfetta di quanto lavora male Amazon, perché questo qua è un prodotto che, come vedete, a livello estetico non ha un'identità, l'unica identità che dovrebbe avere attraverso tutte le emozioni e le espressioni di questo display, che Amazon Astro è un robottino con un display che rappresenta...
Sono delle ruote con un iPad attaccato.
Esatto, fondamentalmente. E tutta l'interfaccia, le emozioni sono agghiaccianti. Abbiamo visto in tutto l'anno 10.000 casi studio decisamente più virtuosi di questo. Quindi Amazon, grande Panos, adesso cambia un po' le cose.
Vediamo, appunto, anche qui è una figura molto neutra che in teoria non dovrebbe spaventare. Cerchiamo di capire, vediamo come va, almeno.
Perfetto, straordinario, meraviglioso. Se volete, avete altri consigli per noi, per altri brand che volete che trattare o che vi piacerebbe scoprire la storia, un po', mettete nei commenti e poi non lo facciamo. No, scherzo, lo facciamo quando ci possiamo. Va bene, buona a tutte cose, a lunedì prossimo. Ciao.